Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anche a nome degli studenti del Liceo Telesio il dirigente scolastico del Liceo Telesio, Prof. Domenico De Luca, che ci ha offerto la possibilità di entrare nel vivo delle celebrazioni per il centenario stratiano dalla nascita con il podcast dedicato a Saverio Strati, ricordandolo come uno dei padri nobili della nostra terra, la Calabria. Oggi si considera non uno dei testi impegnati dello scrittore, ma una fiaba dedicata all'educazione, all'ascolto dei fanciulli.
La fiaba, La strega in me stessa, è permeata di realismo poetico ed è inserita in miti, racconti e leggende. Io e i miei compagni ce ne siamo occupati perché è uno dei molti racconti di Saverio Strati che hanno origine nella mitologia greca, di cui le popolazioni greche hanno assorbito lo spirito, a cui hanno dato pure il loro contributo. Come evidenziato nella prefazione alla Silloge Antonio Delfinio, secondo cui il testo si rifà a Polifemo e Ulisse. In entrambi i testi si opera ricorso alla tecnica del chiaroscuro per raccontare la storia di una metamorfosi dall'animalesco all'umano attraverso la figura del doppio, che si risolve nel superamento dell'ostacolo da parte della protagonista. Dunque anche un omaggio alla pervicacia delle donne calabresi.
Saverio Strati non è esponente della lettura della letteratura di provincia o provinciale, né della letteratura meridionalistica o meridionalista. Benché abbia tracciato un indirizzo sulla riflessione relata alle sorti al meridione, della cui storia postunitaria ha denunziato ritardi e squilibri sociali ed economici, mentre le genti del sud sono ancora in attesa di un riscatto. Letteratura, dunque, sul meridione, non del meridione. Filone della prestigiosa letteratura italiana, di cui si rintraccia l'ascendenza nella letteratura che assume la realtà come oggetto di riflessione critica sul destino dell'uomo, che in Italia ha espresso voci autentiche come quella di Giovanni Verga e Corrado Alvaro. Abbiamo la fortuna di riproporre un'intervista di qualche anno addietro rilasciata da Saverio Strati agli ex studenti del Liceo Telesio che ci hanno preceduto. In quell'occasione il maestro si era collegato da Scandicci, in provincia di Firenze, sua sede abituale di residenza, e da lì, con maggior distacco emotivo, continuava a scrivere dell'amata Calabria e dei calabresi.
Maestro, come mai si è dedicato alla fiaba?
Ho sentito l'esigenza di scrivere fiabe, per imparare a narrare ed essere essenziale. La chiarezza, la semplicità e l'incisività essenziale della scrittura non sono presupposti che si possono dare per acquisiti. Anche uno scrittore ha bisogno di esercitarsi. Perciò ho scritto fiabe e favole, tra un romanzo e l'altro, per recuperare sul filo della memoria, pur vivendo fuori dalla Calabria, la poesia e la magia di racconti, storie, miti e leggende che avevo sentito narrare dalle donne quando ero un ragazzino. Avevo l'intenzione di trascriverli fedelmente, invece mi è capitato di trasfigurarli, dando loro significato e morale facilmente comprensibili ai lettori a me coevi.
Maestro, mi vorrei soffermare innanzitutto sul primo aspetto. Il suo linguaggio è concreto, semplice, ed anche la struttura della frase sembra assecondare la cadenza ritmata della parlata quotidiana. Ciò non di meno, la fiaba La strega in me stessa tradisce il legame, al contempo storico e antropologico, con una realtà, quella del mezzogiorno dilacerato dalla crisi rurale, che rivela uno scopo civile volto ad esaltare, attraverso il lavoro della protagonista assoluta della fiaba, il gruppo di appartenenza, cioè i contadini, ed amplifica l'urgenza del riscatto del meridione. Il suo è un testo facilmente comprensibile, se ci si ferma ad un primo livello di lettura o alla morale. Però vorremmo proporne un'interpretazione polisemica. Ci aiuta a capirla meglio? L'impressione che ho io è che anche nella fiaba siamo dinanzi ad un'autobiografia generalizzata, con cui tuttavia lei realizza una rappresentazione del meridione e del meridionale, proprio come accade nei suoi romanzi. Anche in questa fiaba il destino dei singoli è il destino di un'intera società. La fiaba dunque sembra collocarsi all'inizio della sua epopea letteraria sul meridione.
Vedo che siete preparati, ragazzi. Vi risponderò volentieri. È un immenso piacere intrattenermi con voi.
Maestro, sa che è stato molto bravo? La fiaba di cui io e i miei amici ci siamo occupati, come ha scritto Antonio Delfinio, è poesia allo stato puro e, contemporaneamente, è emblea dei fatti segreti della vita dell'uomo. È frutto della fantasia collettiva del popolo calabrese. Insomma, è un patrimonio di alta qualità che meritava di essere fissato una volta per sempre.
Sì, avete capito bene. La mia intenzione Tale patrimonio andava salvato dall'incalzare della cultura tecnologica, perché riflette una fantasia che sul piano creativo non ha nulla da cedere a quella di altri popoli.
Maestro, lei ne è uno degli ultimi testimoni. Oggi neppure le madri e le nonne raccontano fiabe ai bambini. Perciò oggi la nostra compagna, Giorgia Palinelli, vuole riproporre la lettura della La strega e me stessa.
Nei tempi molto antichi c'erano le streghe, che di solito vivevano nei valloni dei pressi del paese. Appena calava la notte, esse andavano in cerca di cristiani da stregare. Una sera una strega, mentre passava vicino a una casa, sentì che due comari facevano questo discorso. «Cosicché domani mattina chiamatemi presto, comare», diceva l'una all'altra. «Sì, comare, vi chiamerò verso le 4, così potremo lavare i panni prima che il sole sia troppo forte». La strega, sentite queste parole, si disse che aveva buona caccia da fare quella notte. Verso l'una, infatti, andò a chiamare la comare, che aveva parlato per prima. Questa si alzò, si mise alla cesta con i panni in testa e uscì. «Andiamo, comare», le disse la strega, che sapeva far la voce precisa dall'altra comare. Si incamminarono. Anche la strega, si capisce, aveva la cesta piena di panni sporchi in testa. La notte era limpida e la luna illuminava la terra, come se ci fosse il sole. «Portate molti panni da lavare?» domandò la donna alla strega. «Molti, comare mia». Non si udiva alcun rumore nella vasta campagna. «Mi pare molto presto», osservò un tratto la donna, che già incominciava ad aver paura, come se il cuore gliela avvertisse. «No, comare mia, fra poco sarà l'alba», disse la strega. «Ho paura delle streghe, dicono che laggiù al vallone ce ne sono». «Sono dicerie, comare mia». «Forse», esclamò la donna, ma suoi occhi, senza volerlo, andarono ai piedi della finta comare. Vide che invece di piedi aveva zoccoli, come gli asini. Si sentì gelare il sangue, la poveretta, si sentì sciogliere le ossa. «Gesù, Gesù», si disse e fece il segno della croce per scongiurare il pericolo. Avrebbe voluto scappare, ma per andare dove? Sola com'era e a quell'ora di notte? Si affidò alla volontà di Dio. Arrivarono al torrente, giù al vallone, e cominciarono a lavare i panni e a dire cose. La strega attaccò a parlare, per incantare la donna, la quale, fra sé, pregava a Dio che arrivasse presto l'alba. Giacché dopo l'alba le streghe non hanno più potere di stregare. Diceva sempre di sì e fingeva di non aver capito che la compagna era una strega. Si faceva coraggio, ma già la strega la stava addormentando con quel suo cicalio fitto, fitto, che non terminava mai. Si scosse la donna, si fece forza e si diede a parlare delle pene del lino. «Ah, comare, a raccontare le pene di lino, canta il gallo e fa mattino», diceva. «Bisogna zappare la terra e seminarvi il lino fitto fitto, in modo che un seme tocchi l'altro seme. Il lino spunta e cresce, ma bisogna mettere un pupazzo in mezzo, altrimenti i passeri se lo mangiano. Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino». La strega sentiva che il suo potere diminuiva a queste parole e diceva: «Oh, lasciate stare il vostro discorso e ascoltate me, che voglio raccontarvi una storia». «E poi bisogna pulire il lino dalle erbacce». «Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino», continuava a ripetere la donna, proprio col coraggio dei disperati. A ripetere «canta il gallo e fa mattino», la strega fremeva e si sentiva diventare sempre più impotente. La donna lo capiva e a belle gonfie proseguiva. Cresce il lino e diventa verde e col fiorellino azzurro. A maggio, quando c'è bel tempo, il lino ingiallisce e se bisogna raccoglierlo. «A comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino». «Lasciatemi dire, fatemi raccontare qualcosa anche a me», fece la strega, sempre però con voce più debole. «Dopo che lo raccogliamo, lo stendiamo il lino nel campo e ve lo lasciamo per giorni e giorni al sole. Poi lo mettiamo ad ammollare nell'acqua corrente, quando non c'è la luna, c'è il lino. Se c'è la luna, nell'acqua si sfà. Poi lo ristendiamo al sole, che lo cuoce e lo matura. E infine lo maciulliamo, lo cardiamo. Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canti il gallo e fa mattino. Oh, sentite, comare, cosa mi è successo a me ieri. E dopo che lo cardiamo, il lino, lo infiliamo e incominciamo a tessire i lenzuoli e il resto della biancheria. Tutto il corredo ci tessiamo col lino. Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canti il gallo e fa mattino». Ed ecco il canto del primo gallo. La donna mandò un sospiro di sollievo. Ora che l'alba era prossima, la strega non aveva più alcun potere sulla donna. «Ora ti aggiusto io per le feste», si dice questa, che era mezza morta per lo sforzo che avevo dovuto fare a vincere l'incantesimo. Accesi il fuoco per preparare la lescivia e quando l'acqua della caldaia cominciò a bollire, disse alla strega: Comare, venite a vedere se è al punto giusto per versare la cenere dentro l'acqua. La strega, che a quell'ora cominciava ad essere stolta, si avvicinò alla caldaia e si curvò per guardare. La donna, lesta lesta, la prese dal sedere e ve la infilò dentro, dicendo: «E se qualcuno ti chiede chi ti ci ha buttata dentro, digli che è stata me stessa, così mi chiamo io». La strega urlava in modo feroce. Alle sue grida, una schiera di streghe le domandarono a gran voce, dall'altra parte del vallone: «Che ti è successo che gridi così?» «Correte, che me stessa mi sta bruciando viva!» «E se tu ti stai bruciando da te stessa, perché dobbiamo venire?» «Non sono io, ma me stessa che mi brucia! Aiuto!» La donna intanto scappava per la salita. «Accorrete ad ammazzare me stessa!» gridava la strega già mezza morta. «Tu sei pazza stamattina!» le dissero le compagne, e non si curarono più di lei, che morì di lì a poco. La donna però ebbe una fifa che le durò per tutta la vita. Figuratevi che per 8 giorni ebbe un febbrone da cavallo e che per sempre non parlò d'altro che della strega e di me stessa.
Maestro, la lectio, cioè la declamazione del suo testo, come l'ha proposta la mia compagna, secondo lei può dare a chi ascolta l'idea del sistema di trasmissione orale basata sull'ascolto e quindi sul senso dell'udito anziché sul senso della vista? Cioè, la lettura del testo ci può dare il modo di farci un'idea della civiltà orale, che è stata definita civiltà della parola?
Tieni conto che noi oggi viviamo nell'era dell'oralità secondaria, ma fino agli anni 50 del Novecento, in Calabria, il tasso di analfabetismo e il tenore di vita erano alquanto arretrati. La fiaba si ispira al retaggio culturale in quegli anni, che era molto diffuso nelle periferie rurali della Calabria. Hai colto un aspetto costruttivo del mio testo, pertinente non alla trasmissione del testo, che è stato scritto e destinato alla pubblicazione, ma alla comunicazione orale, che era una comunicazione di tipo rapsodico, attraverso cui quella che gli antichi greci definivano paideius, cioè educazione, si realizzava in modo più diretto e, nel caso della fruizione dei racconti, anche in modo individualizzato. Rifletti su questi dati. La tradizione orale, nelle antiche civiltà ed oralità primaria, ha svolto un ruolo significativo nel corso della storia, in particolare in quella antica. Oralmente sono stati trasmessi l'Antico Testamento, i poemi omerici, il patrimonio culturale dei curdi, degli albanesi, e l'elenco potrebbe continuare. Per quanto mi riguarda, credo di aver avvertito profondamente la piacevolezza delle narrazioni antiche, trovandole sintetiche, ma tali da inglobare il sapere degli antichi, i costumi, i riti, la cinestetica dei corpi, tutto ciò che contribuisce a rappresentare il senso della vita.
Maestro, sa, ascoltando la lettura della sua fiaba, ho pensato che lei, in un testo così breve, ha narrato una storia di miseria, di arretratezza culturale, di povertà e sfruttamento, quella del meridione. Non faccio altro che pensare che la povera comare, la protagonista della fiaba, in fondo svolgeva un ruolo che la accomuna più che alle donne del nord d'Italia già emancipate quando lei iniziò la carriera di scrittore, alle donne cantate da Omero. Per esempio, nel canto sesto dell'Iliade, più precisamente nel celeberrimo brano dedicato all'addio fra Ettore e Andromaca, l'eroe troiano raccomanda alla giovane sposa di recarsi in compagnia delle ancelle, ai ben costruiti lavatoi. E, a pensarci bene, nel canto ottavo dell'Odissea anche Nausica va a lavare i panni in spiaggia con le ancelle. In effetti, anche la cantilena, cantata dalla protagonista della fiaba, rinvia effettivamente alla filiera del lino, che dalla semina alla tessitura era abbastanza faticosa.
Sai, mi sei davvero simpatica.
Vediamo adesso le 12 fatiche per la pena del lino. La prima è la scapsolatura, passaggio dei covoni di lino sotto un pettine di ferro per eliminare le capsule contenenti semi. La seconda è la macerazione ed essiccazione, potere che viene sul campo o in acqua e in un successivo essiccamento al fuoco. La terza è la gramolatura, la rottura dei nodi, bozzoli alle steli per ottenere la fibra, che veniva eseguita con il gramolo, una specie di castello di legno mobile con bastoni fissati ad un cavalletto. La quarta è la spatolatura o stigliatura, che eliminava con una spatola dei residui di corteccia. La quinta è la pettinatura, che serviva a separare le fibre più lunghe, più pregiate, più pregiate da quelle più corte. Le prime erano costituite da diversi chiodi di ferro fissati ad una tavola. Poi continuiamo con la filatura, l'aspetto, lo sbiancamento, le tinture e infine arriviamo fino alla tessitura.
Vedi, io l'amo profondamente la mia Calabria. Ho dentro di me il suo silenzio, la sua solitudine tragica e solenne. Sento che pure qualcosa dovrà venire fuori di lì. Un giorno o l'altro dovrà ritrovare dentro di sé ancora quelle tracce che conserva dall'antica civiltà della Magna Grecia. Mi ha sempre interessato e mi interessa ancora l'Odissea di Omero. In quel libro c'è la cultura viva di noi mediterranei, di noi meridionali. Goethe osserva nel suo viaggio in Italia che si capisce Omero solo quando si arriva nel sud Italia. Ma questo aggiungo che si vede che aggiungo anche altro, vedi. Noi, sulla costa ionica, siamo figli della Grecia. La tradizione e la saggezza dei greci sono dentro di noi. Non dimenticarlo mai, sorella mia.
Maestro, sapesse quante discussioni ha suscitato tra noi coetanei la sua fiaba? Perché la narrazione pregnante, polisemica, si estende a tanti aspetti della vita. La storia di fondo celebra l'ostinazione della comare, protagonista della fiaba, che non consente alla strega di praticarle una stregoneria. Non mi è sfuggito che miti, racconti e leggende inizia con una favola dedicata all'ostinazione dei calabresi. Sa? La poverella, pur costretta ad avventurarsi a lavare i panni, niente meno che con una strega, anziché con la sua comare, ad essa oppone la sua bravura, che consiste nella tenacia che lei esterna, cantilenando e variando un motivo popolare, per non essere a sua volta sopraffatta dall'incantesimo con cui la strega vorrebbe ipnotizzarla durante la notte per farla precipitare nel burrone. Perciò mi capita di pensare di nuovo ad Omero, più precisamente al canto 19 dell'Odissea, in cui, a fronte delle difficoltà incontrate, Penelope viene descritta nell'atto di tessere e anche di sfilare per il sudario per l'anosso Laerte. Se si suppone che lino sia però non la fibra vegetale, si innedò che per alludere ai panni sporchi, indicando la materia per l'oggetto, ma piuttosto un onomastico, potrebbe darsi che lino sia un diminutivo, generico sì, ma comunque pertinente alla sfera privata della donna, e quindi allusivo al nome della persona amata. Forse il marito, chissà. E tuttavia, anche amare l'altro per la donna protagonista della fiaba è un impegno non meno totalizzante della quotidianità. Anche attraverso la cantilena, la fiaba insegna che la vita per la povera donna protagonista della cantilena cantata dalla comare protagonista della fiaba è un susseguirsi di difficoltà. Donde il parallelismo tra la complessa lavorazione del lino e la sfida della comare per vincere la strega e per sopravvivere. Dunque, la cantilena non è solo un incantesimo melodioso che agisce innanzitutto sulla strega dal sorgere dell'alba fino alle 8 del mattino a livello psicagogico, ma è metafora dell'esistenza. E non è tutto. Mi è piaciuta molto l'introduzione anaforica di un motivo antropologico che introduce il tema delle pene del lino, il canto del gallo. Recita il testo, canta il gallo e fa mattino, tema quest'ultimo che nell'immaginario popolare ha funzione di orologio. Segna il superamento delle tenebre invitando al risveglio, all'attività e al dinamismo. Altro valore civile altissimo che nella fiaba è rappresentato dalla comare. Oltretutto, il canto del gallo, che preannuncia il sorgere del sole nell'Antico Testamento e nei Vangeli, di fatto annuncia che la bontà misericordiosa di Dio precede l'aurora e vince ogni male. Dunque, la matrice cristiana, mediata dalla fede popolare connaturata al mondo contadino, è pur tuttavia attiva e operante nei personaggi stratiani, a cominciare dall'ottimismo della volontà, che li caratterizza anche nei racconti e nei romanzi.
Maestro, cosa esprime la polisemia?
L'anima del popolo, della gente comune è purtroppo la lotta dei meridionali, specie tra la povera gente, per la sopravvivenza. Di questo nel mio piccolo sono un testimone.
Cosa consiglia a noi giovani, maestro?
Siete in gamba voi giovani. A voi, cari studenti del Liceo Telesio, vorrei augurare di distinguervi sempre, innanzitutto attraverso lo studio, come il mio Tibi, che in fondo un po' mi assomiglia. Sappiate che non vi aspetta un periodo facile. Il Meridione deve farsi interprete del riscatto politico. Voi, se avrete cultura, potreste servirlo meglio di me, anche superando le sfide dell'era digitale, poiché la tecnologia e i media, oggi più che mai, sono al servizio della globalizzazione e della democrazia.
Ringrazio nuovamente il nostro preside e la professoressa Rota per la possibilità di trasmettere questo podcast, con ovviamente l'aiuto di noi studenti della prima E e della prima C. Per oggi è tutto, ringrazio tutti i nostri ascoltatori per averci seguito fino ad adesso e auguro a tutti una buona giornata.